Caffè 2.0, internet dalla parte di chi lavora, con Valentino Spataro. Nella sensibilità collettiva, il GDPR è qualcosa che ancora resta estremamente magico, estremamente confuso, estremamente aleatorio, e si spera sostanzialmente nessuno ti venga a controllare. La realtà è che non era necessario all'epoca di essere perfettamente conformi al GDPR, ma bisognava comunque mettere giù un progetto, una scaletta, l'idea di completare sempre di più l'adeguamento ai principi del GDPR. Quello che non è stato fatto dalle autorità europee è stato quello di creare un ambiente e una comunicazione semplice che dicesse: devi fare questo, 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 e devi farlo in questo modo. Cioè un elenco puntuale molto semplice di tutto quello che andava fatto. Se pensate alle guide che effettivamente le autorità hanno fatte, vi rendete conto però che si superano le centinaia e centinaia di pagine per ogni autorità. Quella che ha fatto un'opera di semplificazione migliore è sicuramente quella inglese, la ICO.UK o ICO.gov forse, mi sembra Gov, sì, ICO.gov.UK, che per ogni adempimento ha creato delle ottime checklist, sia fatte prima sia fatte dopo, e c'è un motivo, ma questo è legal design e non ne parliamo adesso. Legal design. Bene, il punto centrale qual è? L'autorità europea ha sanzionato il Parlamento europeo perché ha dato delle campagne di comunicazione sul voto a un'azienda terza, che ha raccolto dati delle persone che si informavano di queste campagne politiche e al termine dell'incarico non ha cancellato tutto. Sembrerebbe anche che nell'informativa di questi siti istituzionali non fosse indicato il nome di chi come subprocessor andava a trattare questi dati per conto del Parlamento. Quindi come funzionava? Il Parlamento decideva di fare una campagna promozionale, decideva di raccogliere dei dati tramite newsletter, per esempio, o degli interessi, dei sondaggi sul voto, sull'intenzione di votare e via di seguito, e poi questi dati restavano nella società che gestiva il tutto, ma soprattutto, a parte che non ha senso, non è obbligatorio indicare esattamente il nome della società, però devi indicare almeno la categoria di destinatari ai quali ti rivolgi. Per esempio, io ti do un sito, beh, sappi che l'hosting sarà gestito da un servizio che offre servizi di hosting e io ti comunico chi è. Questo si può comunicare via email, basta tenerne traccia e comunque scriverlo nel registro dei fornitori, che mi auguro teniate tutti quanti. Bene, questa situazione a che cosa ha portato? Ha portato a una condanna del Parlamento europeo, e sostanzialmente va da almeno al 2011 faceva fare tutte queste cose a questa società, però non avevano deciso né il modo in cui vengono cancellati i dati dopo che viene dato l'incarico, né era stato indicato che questi dati sarebbero stati fatti eseguire all'esterno. Sono sicuramente causa pilota, perché questa è una situazione diffusissima, ahimè. E bisogna anche dire che c'è una responsabilità da parte delle autorità che non riescono a semplificare gli adempimenti dicendo: guardate, bisogna fare questo, questo, questo e questo, questi sono i primi problemi, e di volta in volta ne aggiungono altri per aiutare tutti verso un adempimento più spontaneo. Secondo limite da parte di tante autorità è che non hanno fatto delle semplificazioni che potevano fare. E questo l'ho già segnalato, hanno paura di indicare le semplificazioni perché potrebbero essere solo loro a ritenere le cose più semplici e non anche i colleghi delle altre nazioni. Allora, nella paura di non essere d'accordo, si devono fare prima degli incontri a livello europeo e poi decidere queste semplificazioni. Risultato, con tutti i problemi che ci sono da risolvere oggi, questa parte delle semplificazioni che invece sarebbe la trainante per risolvere tutti quei problemi, secondo me, ma mi posso sbagliare, sono loro le autorità, non certo io, questa cosa non è ancora stata fatta e abbondante. Le uniche cose che sono state fatte sono state indicare quei trattamenti che non vengono considerati a rischio, e questo l'ha fatto sia la Spagna che la Francia. Di tutte queste cose trovate su privacykit.it nell'area trattamenti tutti i riferimenti normativi. Sono l'unico che in Europa ha raccolto tutte queste cose in un'unica pagina. Quindi quali sono i trattamenti a rischio, quali sono i trattamenti considerati non a rischio, degli esempi di trattamenti fatti da autorità, tutto di fonte istituzionale, quindi non idee, opinioni, eccetera, eccetera, lo trovate tutto su privacykit.it. Cos'altro vi posso dire in materia di privacy? Vorrei dirne tante, ma dai, vi ho già martellato, fermiamoci qua. Il punto è, cominciate a controllare se ci sono incarichi, rapporti, se siete fornitori o se avete dei clienti, se queste categorie vengono indicate nell'informativa. Secondo, controllate la durata. Alla scadenza della durata indicata, o con data certa o con criteri e riferimenti oggettivi agli adempimenti di legge, per cui si finisce anche poi nel trattamento per legittimo interesse quando chiaramente si sta adempiendo una legge, ma vabbè, non entriamo nel dettaglio. Ecco, dovete indicarle queste cose nell'informativa. In un'altra puntata parleremo ancora di titolari e di responsabili, perché c'è un casino da far paura. Alla prossima. A proposito, vi voglio chiedere una cosa. Sto realizzando il piano di un'area dedicata a coloro che sono interessati a un'informazione, magari anche più volte alla settimana, sempre tramite podcast, dedicata alla privacy. Sarà a pagamento. Voi sapete che non mi piace fare le cose di mia iniziativa senza ascoltare voi. Lo dico in fondo al podcast. Se pensate vi possa servire un notiziario di pochi minuti, due o tre volte alla settimana per iniziare, con piccole pillole pratiche, concrete, senza teorie, ma portando leggi e portando sentenze, scrivetemi a info@caffè20.it oppure valentinospataro@gmail.com, oppure su Telegram mi cercate come Use on Demand, tutti i riferimenti sono sempre al corriere del podcast, e ditemi se una cosa del genere vi interessa, e senza impegno dite quante sareste disposti a pagarlo, in modo tale che pure io posso organizzare i contenuti in funzione di quanti siete e di quanto ritenete adeguato pagare un servizio del genere. Liberamente, è proprio un sondaggio spontaneo, una comunicazione tra amici. Alla prossima!